Buongiorno a tutti, sono Simone Brancozzi, sono un collega, sono un revisore contabile e oggi voglio parlare a tutti quanti i colleghi revisori contabili che si accingono o hanno già accettato un incarico di revisione, contestualizzando la scelta e appunto lo svolgimento di questo incarico all'interno di quello che sta accadendo purtroppo a seguito del coronavirus. Prima di oggi molti, tanti, avevano trascurato il disposto di quanto vi sto facendo vedere. Questo è tratto proprio dalla Gazzetta Ufficiale, è l'articolo 14, primo comma. Ora, l'articolo 14, primo comma del DLGS 14 del 14 febbraio 2019 ha radicalmente, modificato l'attività del revisore. Mentre prima del 16 di marzo 2019, che è la data d'entrata in vigore di questo articolo, l'attività di revisione veniva semplicemente focalizzata sull'analisi del bilancio, del rispetto dei principi contabili, del rispetto degli adempimenti, eccetera, eccetera. L'articolo 14 fa diventare il revisore italiano un revisore anglosassone, un revisore, diciamo così, aziendalista, un tutor aziendale. Perché? Perché impone questo obbligo che, ripeto, fino ad oggi è stato trascurato. Ora lo leggiamo insieme. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile, la società di revisione, ciascuno nelle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente. Cioè, quindi il revisore deve valutare che l'organo amministrativo verifichi costantemente. Ora, il termine costantemente non è che lascia tanto ad essere interpretato, ok? Possiamo dire una volta al mese. Già 2 volte al mese, una volta, 6 volte all'anno comincia a essere troppo largo. Quindi, che vuol dire questo? Che noi almeno una volta all'anno, ma secondo un criterio di dirigenza, dovremmo intendere più un discorso quasi, non dico giornalmente, ma poco ci manca, ok? E poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo valutare che il Consiglio di amministrazione e gli amministratori valutino se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato. Che cosa vuol dire se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato? Dobbiamo valutare se viene rispettato l'articolo 3 della normativa che adesso vi faccio vedere, o meglio l'articolo 2086 secondo comma. Cosa dice l'articolo 3 del DLGS 14 rispetto agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che gli amministratori debbono rispettare e quindi di conseguenza che noi dobbiamo controllare? L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi del 2086 codice ai fini della rilevazione tempestiva dello stato di crisi e dell'assunzione delle idonee iniziative. Cioè, noi dobbiamo controllare costantemente come revisori che l'organo amministrativo controlli e si faccia parte dirigenza affinché nella sua azienda ci sia un adeguato assetto organizzativo ai fini della rilevazione tempestiva della crisi. Ora, anche qui, tempestivo nel vocabolario italiano significa un adempimento fatto prima della scadenza dei termini. Quindi, cosa vuol dire? Che una rilevazione tempestiva vuol dire prima che la crisi si manifesti. Quindi una rilevazione tempestiva non è sicuramente quella fatta sulla base dell'analisi di bilancio. Perché se noi possiamo stabilire che la crisi è già nei numeri di bilancio, lo possiamo fare soltanto perché la crisi c'è già. Ora, tornando a, quindi dobbiamo valutare costantemente se sussiste, se l'organo amministrativo ha valutato che ci sia un adeguato assetto organizzativo, poi dobbiamo controllare che ci sia un equilibrio economico e finanziario, dobbiamo controllare il prevedibile andamento della gestione. E attenzione, secondo me la portata rivoluzionaria è questa, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi. Ora vi faccio alcuni esempi. Supponiamo un'azienda che abbia un ROI, quindi equilibrio economico, superiore al 15%, quindi reddito operativo sul capitale investito superiore al 15%. Supponiamo che abbia un MASA, margine strutturale allargato, superiore a 2, quindi le fonti a lungo superano due volte le immobilizzazioni, quindi vuol dire che c'è capitale circolante netto, quindi un'azienda solida dal punto di vista economico-finanziario. Quindi rispetta se sussiste l'equilibrio economico-finanziario, no? Quindi facciamo il prevedibile andamento della gestione, diciamo che va bene, ma attenzione, qui ci dice di più. Quindi dice, ma come, non basta? C'è il ROI positivo, quindi equilibrio economico, c'è il MASA positivo, quindi equilibrio. No, perché ci dice di segnalare allo stesso organo l'esistenza di fondati indizi di crisi. Supponiamo un'azienda che abbia ROI positivo e MASA positivo, liti fra soci, mancanza di armonia fra gli amministratori, scarsa soddisfazione del cliente oppure assenza di misurazione della soddisfazione del cliente, clima aziendale negativo, non collaborativo o addirittura clima aziendale non rilevato, assenza di formazione, assenza di misurazione delle azioni necessarie a trovare nuovi clienti, portafoglio prodotti composto in maggioranza da prodotti in fase di maturità, che vuol dire che questi prodotti presto andranno in decadimento e quindi il fatturato scenderà. Sono tutte valutazioni di tipo qualitativo, che pertanto non possono essere individuate dal bilancio. Sul bilancio queste cose non ci sono, ma sono indizi di crisi. Le scienze aziendali dimostrano che queste, cioè l'incapacità dell'azienda di evolversi dovuta appunto alla scarsa armonia fra soci, alla scarsa soddisfazione del cliente, alla scarsa formazione, alla scarsa innovazione, al scarso clima aziendale, al portafoglio prodotti maturo, tutte cause primarie di crisi. Cioè la crisi parte da lì, poi ci sono le inefficienze, poi inefficienze c'è la perdita operativa, la perdita operativa c'è la perdita dell'equilibrio economico, l'insolvenza e il fallimento. Ma noi, l'articolo 14, primo comma, mette il revisore come baluardo dell'integrità aziendale. Quindi noi dobbiamo fare questa cosa. Come la dobbiamo fare? Dobbiamo mandare una PEC e dobbiamo dare un congruo termine non superiore a 30 giorni all'amministratore perché l'amministratore adotti le opportune iniziative. In caso di omessa inadeguata risposta, ovvero di necessario, cioè che non si è mosso l'amministratore, non ha fatto niente, dobbiamo informare l'OCRI. Quindi capite che la nostra responsabilità futura da questi incarichi deriva esclusivamente da questo articolo 14, cioè se noi riusciamo a misurare l'esistenza o meno di fondati indizi di crisi e la segnaliamo, siamo a posto. Se noi invece, non vigilando, non avendo gli strumenti adeguati per poter fare questo, ovviamente la cosa non funziona. Quindi come dobbiamo fare noi per far sì che l'imprenditore, che l'amministratore adotti questi strumenti? Bene, dobbiamo diventare appunto dei consulenti, ci dobbiamo usare degli strumenti. Ad esempio, dobbiamo dotarci di un software, oppure dobbiamo, se un software non ce l'ha, dobbiamo a fare quello che si chiama la mappa strategica. Ecco, questo è quello che utilizziamo noi, che usiamo il cruscotto di controllo e quindi ci mettiamo all'interno dell'azienda e facciamo un'analisi di scenario. Dobbiamo esigere che l'amministratore faccia un'analisi di scenario. Ora con il coronavirus cambia tutto e quindi la gestione aziendale deve essere coerente con lo sviluppo futuro di ciò che accadrà attorno all'azienda, quindi l'ambiente sociopolitico, l'ambiente, il mercato, la concorrenza, la tecnologia, quindi ci sono delle tecniche per cui l'amministratore, e se non lo fa l'amministratore dobbiamo noi indurlo a farlo, deve fare questa analisi scenario. Ma fatta l'analisi scenario, che è appunto il disegno del campo di battaglia dove andremo a operare, bisognerebbe fare l'analisi SWOT, cioè l'analisi dei punti di forza e di debolezza dell'azienda. Anche qui questo piccolo software che usiamo noi del cruscotto di controllo ci aiuta a fare appunto l'analisi SWOT. Alla fine avremo la possibilità di avere un documento che ci dice appunto qual è l'analisi di scenario, qual è la situazione che l'azienda andrà a affrontare e soprattutto quali sono i punti di forza e i punti di debolezza. Fatto questo, però, dobbiamo assolutamente capire cosa dobbiamo fare, cioè dobbiamo fare una mappa strategica. Cioè, l'azienda come fa a proteggersi, e quindi l'articolo 14, primo comma, se l'amministratore ha adottato un adeguato assetto organizzativo, se c'è l'equilibrio economico-finanziario, quali sono le prospettive future e se ci sono indizi di crisi. Bisogna che fare una mappa strategica, tipo questa che noi stiamo proponendo, quindi le strategie preventive, quindi stabilire quali sono i livelli di fatturato che non bisogna assolutamente superare perché altrimenti si andrebbe in default, quali sono gli eventi trigger, come dicono gli americani, cioè quegli eventi che io posso sopportare, che non posso sopportare. Potrebbe essere, ad esempio, non so, la perdita del 40% del fatturato o il 60% in saluti, io non lo posso sopportare. E poi quali sono appunto le strategie difensive, quindi le riserve, la riduzione di particolari spese, eccetera. Poi quali sono i clienti a rischio, per esempio? Quali sono le azioni che faccio per sostituirli o per proteggermi? Quali sono le offerte che posso fare per migliorare la percezione del valore? Insomma, devo avere una mappa strategica. Quindi analisi di scenario, analisi SWOT, mappa strategica, ma soprattutto io alla fine devo poter contare su uno strumento che mi permetta di controllare se l'azienda sta facendo quello che noi abbiamo detto oppure no. E questo è il cruscotto di controllo, quello strumento che noi utilizziamo, che secondo me è l'ecografo per il revisore. Io racconto a tutti che prima dell'articolo 14, primo comma, non facevo il revisore, cioè ero revisore, ma dopo che ho letto l'articolo 14, primo comma, avendo io l'ecografo, il cruscotto di controllo, che cosa ho fatto? Ho fatto addirittura una società di revisione, si chiama Milano Revisioni, perché? Perché i nostri incarichi di revisione non prescindono dal cruscotto. Quindi, oltre a pagarmi le ore per la revisione, dei normali ISA, mi devono pagare la revisione anche per la misurazione dell'articolo 14 primo comma, che una volta era l'ISA 570 prima, ok? Adesso è diventato un obbligo, perché io attraverso il cruscotto intanto mi vado a vedere se il portafoglio prodotti, per esempio, è un portafoglio che sta fatturando, misurando l'innovazione strategica. Vedo se il clima aziendale è positivo, perché poi che succede? Che questa analisi di scenario deve essere condivisa con i collaboratori, perché tu non puoi imporre un comportamento. Il leader si fa seguire, il leader non ordina. Sono tutte cose che interessano il revisore. Il revisore deve entrare in tutti questi meandri perché lui è stato messo lì avendo una super dirigenza rispetto a quella dell'amministratore, del buon padre di famiglia. Quindi, se l'azienda va male, il primo responsabile è lui e l'amministratore scaricherà tutte le responsabilità del 2086 secondo comma, ma soprattutto del 2476 sesto comma, cioè che l'amministratore risponde dei debiti sociali quando non ha adeguatamente protetto il patrimonio sociale. E quindi capite che succede, che succedono tutte quante queste situazioni. Quindi bisogna misurare il clima. L'innovazione per misurare se il portafoglio prodotti è maturo oppure no. Bisogna vedere se fanno formazione, perché tu per affrontare un mare che non conosci devi avere una formazione diversa. Ma poi dobbiamo subito mettere dentro degli strumenti che consentono di monitorare l'equilibrio economico e l'equilibrio finanziario. E quindi ecco, vedete che noi qui nella parte dell'area economico-finanziaria misuriamo ad esempio il capitale circolante netto, cioè l'esistenza o meno di liquidità, ma ancora nell'area dei processi andiamo a vedere, a fare il costo giornaliero dell'azienda, a vedere il break-even point, quindi anche a livello giornaliero, a vedere se mensilmente l'azienda riesce a coprire i costi, ma soprattutto col margine di contribuzione per addetto andiamo a vedere se il numero di addetti è adeguato o no. Questa è una verifica che il revisore non può non fare. Il revisore deve andare a vedere se il numero di addetti che l'azienda ha è adeguato oppure no, e lo misuriamo col margine di contribuzione per addetto. Poi non ci dobbiamo scordare nemmeno della parte clienti, quindi di verificare che ci sia la soddisfazione del cliente oppure che ci sia, per esempio, un'adeguata azione commerciale, e quindi se siano state, in questo caso vedete, è un'azienda che non le ha attivate. Volendo andare in particolare, se volete leggere questa azienda, vedete, nelle mie relazioni, per esempio, qui scrivo: benché l'azienda abbia un adeguato equilibrio economico-finanziario, perché vedete a 68 sul bilancio, presenta delle lacune nei rapporti con i clienti. Presenta delle lacune nei processi di acquisto, produzione, amministrazione e vendita, presenta delle gravissime problematiche a livello di formazione, innovazione e clima aziendale, che poi sono all'origine della crisi. In questo caso, se fossi il revisore di questa azienda, io manderei una PEC all'amministratore per quanto riguarda l'area formazione, innovazione e clima aziendale. Comunque, in conclusione. Questo che sta accadendo metterà in crisi i sistemi economici, metterà in crisi le aziende e noi, per gli incarichi che abbiamo accettato, per quelli che andremo ad accettare, dobbiamo stare molto attenti perché il fulcro della nostra attività sarà l'articolo 14, primo comma, che molti di noi hanno trascurato, che invece è il centro dell'attività di revisione e quindi l'attività di revisione deve essere corroborata non solo degli strumenti che abbiamo usato fino adesso e quindi delle carte di lavoro, delle verifiche, cioè, ma deve essere corroborata da strumenti di gestione strategica, di controllo qualitativo, perché il controllo quantitativo non basta più. E capite che se io misuro gli indici che ha introdotto il Consiglio nazionale, che se li andate a misurare nemmeno un'azienda fallita li supera, arrivo tardi. Non vado a rispettare quello che invece dice l'articolo 14, primo comma, concludo con questa cosa, che bisogna, che dobbiamo segnalare immediatamente gli indizi di crisi. E certamente quando un DSCR negativo o un indice di bilancio negativo non è un indizio di crisi, ma è una prova di crisi. Bene, se volete approfondire il discorso sul cruscotto di controllo, andate sul sito cruscottodicontrollo.it. Sono 150 già i commercialisti e revisori che hanno adottato il cruscotto di controllo per la gestione delle imprese. Nel cruscotto di controllo.it sul sito troverete degli eventi che faremo in diretta streaming, quindi potrete usufruirne tranquillamente, comodamente seduti da casa. Usiamo GoToMeeting, basta pochissima banda per poterlo fare. Oppure semplicemente contattatemi per tutte le info cruscottodicontrollo.it. Non mi resta che salutarvi, affrontate bene il problema perché questo 14, articolo 14, primo comma, sarà foriero di molte problematiche se non gli diamo la dovuta attenzione e se commettiamo l'errore di sottovalutarlo. Un caro saluto da Simone Brancozzi.